gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Davanti al supermarket, saccheggiato.
Oh yeah.
Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon. Io c'ho qua il whisky. Io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne circondato da quattro compagne.
Mentre tutto mangio tonno con quel fesso di Dodonno. Mentre tutto mangio tonno con quel fesso di Dodonno.
Ti ho incontrata alla prima visione dopo l'appropriazione.
Oh yeah.
Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. La tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto...
Allora, 9:05 minuti, siamo in diretta sulla rassegna stampa di questo martedì 5 maggio, sempre con le solite due voci. C'è qualche problema di audio, probabilmente ci sentite male, adesso lo risolveremo a presto. E vi ricordiamo il telefono, un po' di coordinate per comunicare con noi, il telefono della radio 388 429 2504. Se avete novità fateci sapere, che noi poi le riportiamo direttamente in onda. Poi c'è anche Facebook e Twitter, Twitter soprattutto, per aggiornarsi in tempo reale con ciò che succede. Oggi in piazza, in tutta Italia, sono presenti gli studenti i precari e i professori della scuola media, inferiore e superiore, insomma ve lo preannunciamo, faremo qualche diretta, insomma, direttamente dalle piazze di tutta Italia. Noi adesso vi lasciamo ancora un po' di musica e poi partiamo con la carrellata di notizie che riguardano Padova.
Un saluto anche da parte mia, arriviamo presto.
Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in simil legno con il fodero in simil pelle e proiettili in simil salve.
È tutto metta fa cagnare con sto cazzo di rubare, e tuo tonnino vedendone tiene una sberla de cannone, e un tuo amico di potop tiene 40 molotov, e uno dell'autonomia viaggia sempre con la zia.
Con cosa c'entra la zia?
Pesa 500 kg e può sempre servire, calata dall'alto. Forse la tua coscienza è troppo in crescenza.
Allora, rieccoci in diretta sulla rassegna stampa di radiazioni.info. Partiamo con qualche notizia locale prima di fare le dirette, come vi annunciavamo prima, con le varie piazze italiane. Oggi infatti scende la scuola, i precari, gli studenti e i professori della scuola superiore, e quindi andremo direttamente a sentire la loro voce tra una mezz'ora, verso le 9:30 inizieremo a fare queste interviste. Nel frattempo andiamo a leggere qualche notizia su Il Mattino di Padova online, e andiamo a leggere la prima notizia di apertura. Profughi, già raccolte 800 firme, oggi 30 nuovi arrivi in città. Il leader dei commercianti Pellizzari denuncia disponibili altre case in via Savonarola e in ghetto. Alle 15 l'incontro del sindaco con i cittadini. Michalizzi, gestire è meglio che creare allarme. 800 firme già raccolte, altre ne arriveranno questo pomeriggio alle 15 all'incontro organizzato dal sindaco Bitonci con i residenti del centro. La questione profughi nelle case private continua ad essere al centro dell'azione politica di Palazzo Moroni, anche in vista dei 30 nuovi arrivi delle prossime ore e degli annunciati 80 fuori quota. È il timore è che, dopo il caso dell'appartamento in Corso Milano, altri profughi possano arrivare in centro e precisamente in via Savonarola in ghetto. Secondo le segnalazioni raccolte da Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro e motore della petizione popolare, l'incontro con i cittadini, cartina al tornasole del grado di interesse dei padovani sul tema, sarà l'incontro con il sindaco previsto alle 15 in sala Nassiria in piazza dei Signori. Qui, secondo quanto annunciato da Bitonci qualche giorno fa, si darà il via alla petizione popolare da indirizzare al prefetto contro l'accoglienza ai presunti profughi. Pellizzari però arriverà già con 800 firme raccolte in questi giorni. Incontri e arrivi. La questione profughi continua a essere la prima preoccupazione anche per la prefettura. Un gruppo di 120 immigrati arriverà oggi da Ragusa e a Marghera per essere poi smistati in tutta la regione. Nel Padovano ne sono previsti una trentina. Ieri mattina all'alzabandiera della caserma Piave per l'anniversario dell'esercito, il sindaco Bitonci e il prefetto Impresa hanno dialogato per diversi minuti, scambiandosi le impressioni sull'emergenza. i commercianti del centro, abbiamo saputo con certezza che altri privati hanno dato disponibilità alla cooperativa Percorso Vita di Don Luca Favarin per affittare il proprio appartamento per i profughi. Si tratta di casa in via Savonarola in ghetto, è l'annuncio di Pellizzari che ha chiesto alcuni giorni fa udienza al prefetto. Vogliamo sapere se si tratta di casi isolati oppure se c'è un piano ben preciso. Molti commercianti stanno facendo investimenti per plateatici e arredo urbano, temiamo un'invasione del centro storico. Il caso della casa Don Gallo, Pellizzari punta il dito anche contro la casa Don Gallo, la struttura occupata da Razzismo Stop che ospita alcuni profughi in via Tommaseo. L'altra notte c'è stata una rissa violenta e tra pochi giorni inaugura la fiera campionaria, è proprio di fronte, ci chiediamo se non sia il caso di intervenire. L'accusa di Michalizzi. Sul fronte dell'opposizione è il consigliere comunale Andrea Michalizzi ad attaccare. Se invece di selfie e rastrellamenti il comune avesse trovato un posto dove organizzare la presenza di queste persone, la prefettura avrebbe avuto alternative migliori rispetto alle case dei condomini e si sarebbe potuto organizzare la cosa in modo più efficiente e con meno disagi o timori per i residenti, è l'accusa. I profughi arrivavano, anche quando c'era la Lega al governo, con Maroni ministro dell'interno. All'epoca il comune di Padova decise di collaborare e diede degli spazi, con il risultato che nessuno finì tra i condomini, conclude Michalizzi. Questo è l'articolo, allora, come possiamo appunto ascoltare e leggere rispetto all'ondata di questi profughi, la voce che si fa sentire contraria, che sta organizzando appunto questa raccolta firme contro l'arrivo e la cosiddetta accoglienza, che poi insomma di accoglienza vera e propria non si tratta, e insomma queste 800 firme contro l'accoglienza ai profughi che sono state organizzate da Massimiliano Pellizzari, che è appunto il presidente dell'associazione commercianti del centro, il cui unico timore è quello che l'arrivo di questi profughi possa andare a rovinare i plateatici che i bar e gli esercizi commerciali stanno installando proprio in centro, e quindi la preoccupazione, insomma, potremmo dire che è proprio quella, che questi profughi potrebbero andare a rovinare la città vetrina anche qui a Padova, quella fatta appunto dagli esercizi commerciali del centro, e che sono appunto, diciamo così, lo sappiamo da quando Bitonci è salito in poltrona, diciamo così, sono proprio la base elettorale, le persone su cui Bitonci ha fatto campagna elettorale e ha vinto tutti gli esercizi commerciali del centro, che in cambio appunto hanno questa copertura per fare quello che, diciamo così, sono i loro interessi e avviarsi insomma verso la sempre più trasformazione del centro di Padova in una bella vetrina in cui le piazze non sono più un luogo di ritrovo di socialità per le persone, ma sono semplicemente un luogo di passaggio tra una spesa e un'altra all'interno dei negozi del centro. La preoccupazione appunto che si diceva che potrebbero arrivare fino in centro, proprio perché ci sarebbero delle case di una cooperativa messe a disposizione in ghetto e in via Savonarola, quindi proprio attaccate al centro storico. Andiamo a leggere un'altra notizia sempre su Il Mattino di Padova. Condomini, non è reato offendere l'amministratore. Un residente di palazzo in Prato aveva contestato la gestione dei soldi e viene assolto. Secondo il giudice è un legittimo diritto di critica verso l'operato del professionista. Aveva definito l'amministratore di condominio un prestigiatore di contabilità, accusandolo di furbizie contabili, di collusione con il predecessore in presunti illeciti, di appropriazioni indebite per 3.650 euro, di bramosia nel fare sborsare ai condomini somme maggiori del dovuto, e lo aveva fatto in una serie di fax inviati allo studio del professionista. Di più, nel verbale di un'assemblea di condominio aveva chiesto e ottenuto di allegare un fax in cui riportava un'altra personale e pesante analisi del comportamento dell'amministratore nella gestione del palazzo di residenza in Prato della Valle. tanto da provocare la reazione di quest'ultimo, che lo ha denunciato. Il risultato? Un'inchiesta e poi un processo per ingiurie e diffamazione ai danni dell'amministratore piuttosto noto in città e a carico dell'inquilino 71 anni che si è trovato sul banco degli imputati. L'imputato poi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato come sollecitato dal difensore. Si può offendere l'amministratore di condominio? Non tutto è permesso, ovvio, ma quello che secondo l'amministratore erano ingiurie e offese pronunciate e scritte in modo del tutto gratuito, in realtà, secondo la sentenza, costituivano un legittimo diritto di critica dell'operato del professionista. Il giudice di pace padovano Elena Biasutti ha recepito la tesi sostenuta dall'avvocato Malipiero, che senza entrare nel merito della contabilità contestata aveva reclamato la soluzione con formula piena in quanto il condominio imputato aveva esercitato in buona fede un legittimo diritto di critica, sia pure per esprimendosi con frasi e giudizi duri pronunciati nelle sedi adeguate, ed aveva sempre manifestato quel diritto di critica convinto a torto o a ragione di essere di fronte a conteggi sbagliati. Il legale si è richiamato a un'importante sentenza della Corte di Cassazione del 2014 che annullava una condanna per fatti analoghi, imputato un altro condominio che aveva offeso l'amministratore senza attacchi alla sfera personale, con accuse in merito a conteggi poi risultati irregolari alla base della decisione di azzerare la condanna, la cosiddetta esimente del diritto di critica previsto dall'ordinamento. Si tratta di cause di giustificazione di comportamenti che in condizioni normali potrebbero concretarsi in reati, ma che in un particolare contesto non lo sono. Per esempio, all'interno dell'ambito condominiale, la Suprema Corte ha riconosciuto alla sfera condominiale una valenza particolare al cui interno i limiti del diritto di critica verso l'amministratore si ampliano rispetto ai valori normali, dando via libera a confronti accesi e aspri purché non trascendano sul piano personale, nel dileggio o nella gratuità. Il PM aveva chiesto la condanna a 1.000 euro di multa e l'amministratore si era costituito parte civile reclamando 5.000 euro di risarcimento.
Upstate, shackled and trapped, living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix. A suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad, the comet that killed the dinosaurs changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds him. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat.
Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet. The kingdoms of Africa and Mesopotamia. Machine gunning your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium. The dark side of the moon in contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded. Broke into hell, tore it down and built a city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone. And you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky. Cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
E allora, 9:22 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa di radiazione.info, sempre sulla rassegna stampa per questo momento di Padova, e andiamo a leggere altre notizie che riguardano appunto la città di Padova, prima di spostarci a livello nazionale. No Expo a Milano, parla la gente, padovano ferito da Molotov, in un video che sta girando su internet, lo trovate sia su Il Mattino di Padova che su Padova Oggi, da dove stiamo leggendo questo articolo, e dove appare appunto l'intervista su Rai 1 alla trasmissione L'Arena a questo poliziotto del secondo reparto mobile di Padova, colpito durante gli scontri nel capoluogo lombardo per l'apertura di Expo. E sull'articolo che ripetiamo prendiamo da Padova Today, dal sito Padova Today, c'è anche una breve intervista che adesso vi andiamo a leggere in modo da insomma, rendervi partecipi di quello che ha detto questo poliziotto. Cosa prova a rivedere queste immagini? Lei per terra colpito da una Molotov? Beh, sicuramente due sentimenti molto forti, uno positivo e l'altro negativo. Quello positivo è aver avuto i miei colleghi vicini, la mia squadra, il contingente, pronto a proteggermi e ad aiutarmi. Sicuramente devo molto a loro di questa situazione ben riuscita. Negativo perché manifestare un qualcosa, un ideale e far sì che l'unico mezzo di comunicazione sia la violenza al giorno d'oggi mi lascia ancora abbastanza sconcertato. Cosa hai pensato in quel momento? Ero sia spaventato, perché in quei momenti qualsiasi essere umano prova paura, e appunto per questo noi facciamo degli addestramenti, siamo preparati e pronti a gestire quelle situazioni, e anche un senso di serenità. Sapevo che non mi avrebbero lasciato solo, i miei colleghi erano tutti lì pronti per me. Se potessi dire qualcosa a questi ragazzi incappucciati, cosa gli diresti? Guardandomi allo specchio, vorrei chiedere a lui se allo stesso modo, guardandosi allo specchio, riesce a vedere la differenza fra me e lui, e riesce a vedere lui in me, con la divisa che indosso e con quello che rappresento, un nemico, un pericolo per lui e per gli altri. Se un qualsiasi volto mio o di qualsiasi altro mio collega possa essere per loro un nemico o qualcuno che veramente possa ostacolare i loro ideali in maniera violenta. questa insomma è in breve l'intervista cartacea, diciamo così, che appare su Padova Today. Insomma, per chi volesse approfondirselo vada a vedersi l'articolo che, ripetiamo, lo trovate sia sul Mattino di Padova che Padova Today. E questo è appunto Alessio Padovano, agente del secondo reparto mobile di Padova. Andiamo a leggere ora l'ultima notizia, direi, che riguarda il Padovano, se non ci sono altre notizie che nel frattempo insomma stiamo cercando. E andiamo a leggere quest'altra notizia: ex alloggio APS, sempre da Padova Today, usato come ricovero di fortuna. Tre espulsi, tre tunisini sono stati scoperti lunedì mattina attorno alle 8 in via Corrado a Padova, mentre dormivano nello stabile in giaciglio di fortuna. Per loro è scattato l'allontanamento dal territorio su ordine del questore. Sono stati scoperti dalla polizia nello stabile di via Corrado 8 a Padova, mentre occupavano l'ex alloggio del direttore nella ricicleria APS, e sono stati per questo denunciati. A finire nei guai lunedì mattina attorno alle 8, tre cittadini di origine tunisina, pregiudicati, sorpresi dagli uomini di due volanti a dormire in giacigli di fortuna all'interno della struttura abbandonata. Denuncia ed espulsione. Uno degli stranieri era già noto alle forze dell'ordine per questioni legate agli stupefacenti segnalati per l'invasione di terreno ed edifici. Sono stati espulsi su ordine del questore di Padova Gianfranco Bernabei. La struttura, già altre volte controllata, viene spesso utilizzata per occupazioni abusive. Era stato sgomberato anche lo scorso mese di marzo, quando tra sporcizie ed escrementi umani altri due occupanti abusivi avevano costruito il loro giaciglio. Questa insomma è un po' la notizia che riguarda insomma l'occupazione di questi spazi abusivi da chi non ha un tetto dove andare, che si infila in queste strutture che a Padova sono numerose e anche abbastanza a ridosso del centro storico. Sono appunto edifici con studi o uffici dismessi, lasciati abbandonati da diversi enti come questo, dall'APS, oppure sono anche villette, casette private che sono buttate lì e da anni sono lasciate appunto vuote, e qualcuno insomma, chi non ha poi un tetto dove stare, vede la finestra aperta e si butta dentro evidentemente, e poi insomma succede che ci va a dormire. Questa è un po' la notizia, l'ultima notizia che vi abbiamo trovato di interessante rispetto a il Padovano. Direi che potremmo fare adesso un piccolo stacco musicale, andando a vedere insomma se abbiamo dimenticato qualcosa, e poi passiamo, direi, a vedere cosa succede nelle piazze di Italia con questo manifestazione, cortei studenteschi. Mettiamo un piccolo pezzo, allora ci risentiamo più tardi.
Provo il microfono, never give up. Cervello acceso, tele spente, esplode su un boom bap. In città la milizia si vizia, colpi in faccia, morti in piazza, in sabbia non la notizia. Cerchio di fumo ipnotizza, non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fanno il tuo giro la ruota dell'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza, se ne estetizza col video la sua immondizia. Impazza la curva sulla scissa, con Conister mi analizza. Io sull'obiettivo spengo la sizza. Ho un'identità fittizia sulla strumentale, sto dalla parte del criminale, se non siede al Viminale. Sputo sul Quirinale, scomunico il cardinale, comunico slang illegale, per chi non si arrende al male, sguaina la katana, fuma, shketama, spingo il sound antimadama, giungla urbana la trama del drama. Mondo che crolla, ne va, che va. Odio nel serbatoio, testa di cuoio.
Già, noi,
generazione post DR, figli della bomba.
Voi,
generazione di PR, figli della bamba. In strada sbirri e t'attacca, guerriglia, ferro più spranga. Porci in divisa, la squadra della uno bianca. La gente stanca, il fuoco ne carbonizza il tantra.
Sì.
Cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe tra figli e masse, la rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer Dog Argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo in giro clandestino su una Mini Cooper. A Milano, giustizia come va bene. Ogni infame assassino, uno sbirro fedele al dovere. Fra, dalle galere alle botte nelle pantere. Come misera la vita negli abusi di potere. Con rimenate tra bottiglie sfasciate,
su coordinate criptate,
sere primo non rivolte
alla Tiananmen. Noi prepariamo fuga a mezzanotte
nella fase REM.
Chi mistifica,
mistica
all'aggressione lirica, il microfono spara,
fagli perizia balistica.
Siamo le forze del disordine,
il suono ultraviolento dentro l'etere.
Il fuoco di vampa
non lo puoi spegnere.
La resa non è la mia cosa.
No justice, no peace.
Cani da presa
con la strofa che pesa. Il mio stato mentale non si piega.
Non fa media, il media trasforma merda in oro
come Remida.
Io non ci credo, nemmeno. Siamo il colpo in canna, col caricatore pieno.
Guarda la vita fra,
va bene un attimo.
Il mondo va a puttane,
cane mangia cane.
E io mangio per ultimo.
Ultimo moicano, San Pietrino in mano, solo qui nella via. E la barricata, dove l'han portata, non c'è proprio più. Ultimo moicano, San Pietrino in mano, non c'è più polizia. Ora chi lo tiro, vado a fare un giro, entro in un caffè e appoggiato a sto bancone bevo un tè con lo spazzino. Lui mi chiede se il comune pagherà, ma io non so che dirti, amico, dai, facciamoci un quartino, forse un giorno questa strada sarà sporca come allora quando, ultimo moicano, col bicchiere in mano, ma lasciato qui. Forse torneranno, forse quest'altr'anno, gli altri come me. Ultimo moicano, faccio un po' di fumo, ti segnalo. S'alza nella notte, cerca le marmotte, chi ne sveglia più? Thank you.
vero nella vita se hanno quattro punti.
E siamo di nuovo in diretta quando sono le 9.36, sempre sulla rassegna stampa di radiazione.info di oggi martedì 5 maggio, e mi è capitato appunto di vedere una curiosità, che oggi è anche l'anniversario di Karl Marx, perciò è una giornata che viene segnata insomma anche da questa ricorrenza che ci coinvolge, insomma, bene o male, visto che veniamo definiti anticapitalisti dai media, noi rivendichiamo questo anticapitalismo, e sicuramente Karl Marx è stato il primo che ha messo in discussione il sistema dei padroni, insomma. Vabbè. Ci spostiamo ora su InfoOut, passiamo subito alla rassegna di carattere internazionale, in attesa appunto di partire con i collegamenti dalle varie piazze italiane, e andiamo a vedere insomma a Roma cosa è successo lunedì, ieri, insomma, sgombero di una casa popolare a Torre Vecchia, il quartiere non resta a guardare. Questa mattina il Bronx, quartiere popolare su via Torre Vecchia, periferia nord-ovest di Roma, si è svegliato alle 7 di mattina con l'arrivo delle forze dell'ordine che dovevano effettuare lo sgombero della signora Antonietta e della sua famiglia. Le forze dell'ordine sono da subito dimostrate indisponibili a ogni forma di dialogo e hanno iniziato l'esecuzione dello sgombero dell'alloggio Ater, che Antonietta occupava in attesa di regolarizzazione da ormai 8 anni, spingendo via il picchetto organizzato dai compagni dello sportello casa della vicina occupazione di via di Valle Fiorita. La tensione si fa alta già da subito, quando la sorella di Antonietta, nel tentativo di raggiungere l'abitazione sotto sgombero, cade a terra battendo la testa dopo essere stata violentemente strattonata dalla polizia presente sul posto. Nell'arco di circa un'ora, mano a mano che la notizia si andava diffondendo, il presidio solidale si andava ingrossando di molti abitanti, occupanti o assegnatari del quartiere. A quel punto il presidio si è spostato nei pressi dell'incrocio con via di Torre Vecchia, dove alcuni degli abitanti del quartiere, soprattutto donne, hanno improvvisato dei blocchi stradali, bloccando le macchine con i loro corpi e rovesciando alcuni cassonetti, di cui almeno uno è stato dato alle fiamme. Mentre il presidio si ingrossava ulteriormente, altri cassonetti venivano aggiunti alle barricate improvvisate e due ragazzi riuscivano a salire sul tetto del palazzo nel tentativo di fermare lo sgombero. La tensione è nuovamente salita quando un gruppo di donne si è staccato dal blocco stradale e ha tentato di tornare davanti all'appartamento sotto sgombero, venendo respinte da un cordone di celere. Rimossi i blocchi, il presidio si è spostato nei pressi del camion dei traslochi che stava caricando i mobili per liberare la casa, tentando prima di rallentare le operazioni di carico del camion e poi la partenza. Partenza sofferta del mezzo che solo dopo un paio d'ore è riuscito a partire definitivamente, dopo che la polizia ha rimosso con molti spintoni e una breve carica i cassonetti nuovamente posizionati in mezzo alla strada dagli abitanti. Durante questa maldestra operazione di partenza, una donna è stata travolta dal camion dei trasporti, ormai guidato da un poliziotto, poiché abbandonato dall'addetto ai lavori, ed è stata portata in urgenza al Policlinico Gemelli. Grande assente della giornata è la politica istituzionale, che dimostra definitivamente la propria impotenza di fronte ai bisogni reali della popolazione romana. Chiara è la volontà di affrontare l'emergenza abitativa solo con l'utilizzo della forza pubblica e con l'esercizio della violenza. Una violenza non solo fisica ma anche psicologica, che incombe su chiunque senta sulla propria testa il poter perdere da un momento all'altro la casa in cui ha sempre vissuto. Assente anche l'Unione Inquilini, a cui la famiglia ha pagato più di una tessera senza mai ricevere un concreto aiuto. Dopo la partenza del camion, il presidio si è trasformato in un'assemblea che ha convocato un presidio sotto il municipio per domani alle 13. Si dice che saranno 8.000 gli sgomberi di case popolari occupati abusivamente in tutta Roma, ed è una sola cosa chiara, che nessun partito o nessuna istituzione farà niente per tutelare la popolazione che in questa casa ci abita. Solo organizzandoci insieme dal basso possiamo trovare le inaspettate combinazioni che possono realmente bloccare sfratti e sgomberi. Solo insieme, solo insieme a resistere è possibile. Da casa per tutti, questo è appunto un sito che rimanda su InfoOut questa notizia, insomma, di questo attacco sbirresco che ha prodotto, insomma, come abbiamo letto, molti danni fisici, soprattutto a donne, insomma, che si opponevano fisicamente allo sgombero forzato che volevano mettere in atto questi servi di regime, insomma, perché altrimenti non si può definirli, quando hanno il coraggio di attaccare donne anche incinta, come è già successo sia a Milano quando una mamma ha perso un bambino, sia qui a Padova, ricordiamo il 4 del mese scorso, insomma, che una donna appunto ha rischiato di perdere il proprio bimbo. Ecco che questi servi di merda poi si chiedono perché vengono odiati, no? Anche l'intervista che è stata riproposta, è stata commentata prima, uno si chiede perché ci odiano, perché sono dei pezzi di merda, perché aggrediscono le donne incinta, picchiano i bambini e non hanno nessun ritegno a scagliarsi contro famiglie inermi. Vabbè, detto questo, lasciamo un stacco musicale e ci aggiorniamo a breve.
Your bankers too, let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Jimmy Honda, keep you solid, so cheap and real falling. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye.
Siamo di nuovo in diretta e a questo punto, visto che i tempi stringono, ci spostiamo sul discorso che avevamo preannunciato, insomma, che monitoreremo un po' in tutta Italia quanto sta avvenendo nelle piazze con la mobilitazione appunto contro la cosiddetta, fra virgolette, buona scuola, che in realtà fa diventare la scuola meritocratica, accentra i poteri ai presidi e quant'altro, insomma, ecco, vediamo che la risposta nelle piazze, insomma, è molto diffusa e diversificata. E dal Fatto Quotidiano, insomma, c'è una mappatura appunto delle iniziative e diamo questo in attesa di collegarci con un insegnante a Catania. Questa volta partiamo con questa intervista a Catania breve. Allora, dal Fatto Quotidiano, sciopero scuola 5 maggio 2015, tutti i cortei, prova di forza contro il governo. Migliaia di manifestanti sfilano a Milano, Aosta, Catania, Palermo, Roma, Bari e Genova. I 5 sindacati più rappresentativi hanno deciso lo stop alle lezioni. Era dal 2007 che non si presentavano in maniera unitaria. Mancano meno di 24 ore allo sciopero del mondo della scuola del 5 maggio contro il disegno di legge della buona scuola. Quella di martedì sarà una giornata decisiva, ma anche particolarmente difficile per chi si troverà in automobile a Milano, a Aosta, Catania, Palermo. C'è tutto l'elenco. Lo stop alle elezioni proclamato dai 5 sindacati più rappresentativi, LFL, CCGL, CIS e UIL, Scuola, SNALS, Gilda e COBAS, porterà in piazza migliaia di persone. È dal 2007 che le organizzazioni sindacali non si presentano in maniera unitaria. In tutta Italia saranno centinaia le scuole totalmente chiuse, visto che sono davvero pochi gli insegnanti decisi a restare in classe, per fortuna diciamo noi. E al sud saranno quattro le città coinvolte. A Palermo l'appuntamento è alle 9 in Piazza Marina, da dove partirà il corteo che sfilerà per Corso Vittorio, via Roma, via Cavour, fino al Teatro Massimo, dove si svolgeranno i comizi. A Catania, appunto, è la città con la quale ci collegheremo a breve, arriveranno i manifestanti delle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Si incontreranno tutti in Piazza Europa per poi dirigersi verso Piazza Roma, passando per Corso Italia e Piazza Verga. Lo sciopero sardo sarà il capoluogo di regione come punto di riferimento per l'intera isola. Le delegazioni sono attese in Piazza San Giovanni, 23esimo. Da lì faranno tappa in via Dante, via Poli, via Sorrentino, vabbè, qua c'è tutta la mappatura dei percorsi. A Bari sono attesi 20.000 lavoratori, arriveranno 40 pullman e treni speciali da tutta la Puglia, Basilicata, dalla Calabria. Il centro sarà paralizzato, il corteo che verrà tutti gli insegnanti con una fascia nera in segno di lutto si muoverà alle 9 da Piazza Castello per attraversare, vabbè, tutte le vie che elencano qui. Nella capitale si terrà una grande manifestazione che vedrà arrivare a Roma maestri, professori e ATA, il personale addetto ai bidelli, insomma, dell'Abruzzo, della Campania, del Lazio, delle Marche, del Molise, della Toscana e dell'Umbria. Il concentramento è stato previsto in Piazza della Repubblica, da dove partirà la fiumana di gente bloccando via Orlando, Largo Susanna, vabbè, qua c'è tutto l'elenco della mappatura del percorso, soprassediamo. Al nord toccherà Milano fare da capitale dello sciopero. Nel capoluogo lombardo giungeranno dall'Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Trentino e dal Veneto. Lo start sarà alle 10 da Piazza Repubblica per poi attraversare la città passando da via Montesanto, qua c'è tutto l'elenco del percorso che vi risparmio. I Covas invece manifesteranno a Torino, Bologna, Firenze e Padova. Appunto, anche qui ci collegheremo con qualche insegnante che è presente appunto qui al corteo padovano, Pescara, Cagliari, Palermo e Catania. A Roma saranno presenti in due punti, in Viale Trastevere, scusate, davanti alla sede del Ministero, alle 12.30, alle 18 in Piazza Montecitorio. Nella stessa giornata di martedì, alle 12, in altre 53 piazze, sono coinvolte dalle organizzazioni sindacali docenti, sono autoconvocate attraverso la rete per un flash mob che colorerà le piazze con centinaia di palloncini colorati. In anteprima andrà in scena anche lunedì sera in altre piazze, dove si terrà il selfie mob del popolo dei Lumini, vabbè, insomma, che la scorsa settimana ha manifestato in oltre 120 città. Mercoledì infine sarà la volta dello sciopero dei Cobas contro gli invalsi, che vedrà la sua prima giornata di somministrazione dei test alle elementari. Ecco, perciò questo è un quadro molto variegato, insomma, di iniziative in tantissime città e niente, adesso proveremo l'intervista breve e lasciamo uno.
Sì, adesso ci andiamo a collegare, anzi proviamo, insomma, a collegarci con la piazza Catanese, scusate. E poi, insomma, più avanti durante la rassegna andremo a collegarci anche con Milano, Firenze e Padova, anche per finire andiamo a vedere cosa succede un po' nelle piazze. Adesso vi lasciamo uno stacchetto musicale e andiamo a sentire il compagno di Catania.
We get around
talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation.
Take my generation, baby.
Why don't you all fade away? Try and dig what we all say.
I'm not
trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation.
My generation, baby.
what we are. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
E allora, 9:51 minuti, come dicevamo prima, siamo in collegamento con Catania. Intanto ti salutiamo, ti ringraziamo del collegamento e ti diamo ora subito la parola per raccontarci un po' cosa sta succedendo lì da voi.
Ciao, ciao a tutti. Anche qui Catania ha risposto veramente bene, cioè, la piazza in questo momento è piena, ci sono due cortei che si incontreranno poi a un certo punto del percorso, uno degli studenti e uno degli insegnanti. Il dato che secondo me è da sottolineare è che questo probabilmente è la prima mobilitazione di massa contro questo governo, cioè nel senso che quello che si sente in piazza è che, a parte appunto l'opposizione totale al disegno di legge della buona scuola, però ecco, il dato probabilmente è che siamo arrivati al culmine, cioè siamo al limite appunto della sopportabilità rispetto a questo governo, rispetto alle misure che sta prendendo per i lavoratori e le lavoratrici. Per cui questo potrebbe essere l'inizio veramente di una grossa opposizione a questo governo, una grossa opposizione di tipo popolare.
Certo, per quanto riguarda la presenza invece in piazza, come è composta, insomma, quali sono un po' i numeri di oggi?
E allora, questo è il corteo, è stato indetto dai confederali e da una parte dei sindacati autonomi. C'è anche lo spezzone dei sindacati di base degli studenti, che chiaramente è anche il più combattivo. C'è stata una grossa polemica qua a Catania perché la CGIL impedirà al comizio finale di far parlare sia un rappresentante dei sindacati di base, ma anche un rappresentante di un coordinamento spontaneo di insegnanti che si è creato qui a Catania, che è quello che ha fatto le mobilitazioni precedenti a questo sciopero, che non avrà diritto di parola. Per cui la scelta che è stata fatta è quella di concludere, i sindacati di base e i collettivi degli studenti concluderanno il corteo da un'altra parte, dove appunto invece si lascerà il microfono aperto sia a tutte le realtà, sia studentesche che dei lavoratori della scuola, ma anche di altri settori che sono in questo momento in piazza. Ci sono delle bandiere dei lavoratori metalmeccanici, ci sono alcuni lavoratori di aziende in crisi, per cui è un momento di unità delle lotte, per cui è un embrione chiaramente, per cui però potrebbe essere interessante. La cosa da denunciare è chiaramente l'atteggiamento soprattutto dei confederali, che hanno paura di una voce critica anche rispetto al loro operato, che ricordiamolo, non è per il ritiro totale del decreto, ma loro si accontenterebbero di alcune modifiche, mentre per noi appunto non va bene in pieno l'impianto di questo decreto, proprio perché sancisce la morte definitiva della scuola pubblica.
Scusami, sono un altro conduttore, buongiorno, ti saluto.
Ciao.
Volevo chiederti, si legge che uno dei punti critici che vengono più contestati sarebbero questi superpoteri che i presidi avrebbero rispetto agli insegnanti, o comunque nella gestione amministrativa, non solo, anche decisionale, rispetto probabilmente a licenziamenti o riposizionamenti di qualifica all'interno della scuola. Ecco, vuoi dire due parole su questi superpoteri, che alla fine avremo dei supereroi come presidi? Non riesco a capire bene che tipo di poteri possono avere con questa buona scuola, diciamo.
Allora, guarda, ci sono due aspetti. Uno appunto che il preside avrà una parte dell'organico verrà fatta chiamata diretta dal presidente da un albo regionale, dove gli insegnanti non sono posti dentro questo albo regionale, appunto su una graduatoria legata all'anzianità, legata ai titoli che hanno, ma tutti partono in maniera equiparata, per cui poi sarà il preside che in base a un colloquio che non si capisce appunto che cosa dovrebbe verificare, visto che non verifica dati oggettivi, sceglierà gli insegnanti della propria scuola. Questo appunto già sarà fonte incredibile di clientelismi e soprattutto escluderà sicuramente gli insegnanti combattivi, cioè quelli che oggi nei collegi dei docenti, negli organi collegiali, che ricordiamolo verranno esautorati da un sacco di decisioni che invece oggi vengono prese, quelli che insomma rompono rispetto alle decisioni del preside, perché già oggi il preside, i dirigenti hanno un grosso potere. Con questo decreto legge saranno appunto degli amministratori delegati di un'azienda, cioè vengono equiparati sostanzialmente a un amministratore delegato, per cui con il diritto di assumere e di licenziare dopo 2 anni, perché il contratto quando si assumono comunque può essere rivisto dopo 2 anni. Altra cosa legata appunto a questo potere dei presidi è il fatto che entreranno i privati potranno sponsorizzare le scuole e avranno lo sgravio rispetto alla sponsorizzazione che fanno del 65%, quindi parliamo che per un privato diciamo sponsorizzare, investire nella scuola sarà una cosa quasi gratis, e chiaramente quello che noi ci immaginiamo soprattutto negli istituti superiori, gli istituti tecnici, sarà che la didattica e quindi anche gli insegnanti che poi verranno chiamati saranno orientati rispetto alle esigenze delle industrie che ci saranno sul territorio. Se poi a questo leghiamo anche alcune sparate, leghiamo così, che ha fatto Poletti rispetto al lavoro gratuito estivo e via dicendo, cioè il quadro si completa. Cioè, da un lato appunto abbiamo la privatizzazione della scuola che sarà servita totalmente agli interessi dei privati e dall'altro abbiamo anche la precarizzazione definitiva del mondo del lavoro, sia degli insegnanti che appunto non avranno più la cosa del posto fisso ma possono essere licenziati ogni 2 anni, sia dei ragazzi che forniranno lavoro gratuito per le aziende con le misure che vuole porre Poletti.
Bene, se non hai altro da aggiungere, noi ti saluteremo qui, che poi ci colleghiamo anche, insomma, anche per informarti con la piazza di Firenze, Milano, e poi andremo anche a Padova, quindi avremo un po' una visione generale di quella che sarà oggi, insomma, la presenza in piazza. E, ecco, per cui ti lasceremo la parola se hai qualcos'altro da aggiungere, se no insomma.
Sì, volevo chiederti, scusami, com'è il clima? Cioè, c'è gente incazzata? Cioè, da quello che hai detto voglio dire. Prego.
Sì, il clima è molto combattivo. Se considera che anche scuole in cui gli insegnanti qui solitamente non sciopero, oggi sono chiuse. Si pensa che appunto probabilmente, speriamo, che ci sarà la più alta adesione storica rispetto agli scioperi della scuola oggi, e chi è sceso in piazza è realmente incazzato. Cioè, questo appunto, cioè, se ne rendono conto tutti qual è il disegno. Stavolta è stato fatto in maniera probabilmente per l'attacco troppo pesante, cioè Renzi ha giocato un po' troppo avanti, e speriamo che la paghi, che speriamo che paghi questa sua arroganza. Questo è il nostro augurio. La piazza oggi, insomma, questa gliela vorrebbe fare pagare. Speriamo che andrà così.
Speriamo anche che sia, insomma, una forte risposta, insomma, quelle che sono poi le politiche di sacrifici, di tagli che ci vorrebbero imporre. E, ecco, noi allora ti ringraziamo del collegamento, ti
grazie,
lasciamo
a voi, compagni,
il corteo.
Grazie a voi.
Buona manifestazione, e insomma, se ci sono anche aggiornamenti, insomma, facci sapere che andremo a fare un altro collegamento.
D'accordo, ciao.
Ciao, grazie.
Molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. immagine, solo l'utile e il mezzo l'impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi con i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come fruito delunque che diventano più rossi di un livello di luna.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firmano petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro le elemosine ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Thank you.
E allora torniamo di nuovo in diretta quando sono le 10.06 e il mio compagno di conduzione è dovuto scappare in fretta e furia in quanto inizia a lavorare alle 10, inizia in pizzeria il suo turno di lavoro, perciò non ha potuto assistermi nelle altre dirette, nelle altre telefonate che avevamo in programma. Adesso c'è stato un piccolo imprevisto, nel senso che la compagna che doveva essere qui appunto in sostituzione del compagno che è andato a lavorare ha avuto un ritardo e praticamente si è imbottigliata un attimo con la macchina nel corteo, diciamo c'erano delle deviazioni, ha avuto un problema, perciò arriverà in bicicletta da un quartiere un po' distante, perciò ecco, in attesa che arrivi questa compagna che fra l'altro è interna alla scuola, perciò ci darà un punto di vista anche di vissuto suo rispetto a questo sciopero, insomma rispetto ai rischi e alle paure che ci sono nell'aderire a questo sciopero, perciò sentiremo anche la sua voce in diretta di appunto un portato, diciamo così, interno al mondo della scuola. Io nel frattempo appunto che aspetto la compagna mi sposterei così a carattere sempre nazionale per capire le conseguenze di quanto è successo il primo maggio a Milano per la manifestazione, per l'immensa manifestazione No Expo che ha prodotto insomma quel conflitto di cui tanto si parla e alcuni si dissociano. Vabbè, al di là di questo, dalla stampa andiamo a vedere come sono le posizioni, diciamo così, degli inquisiti che ricordiamo rischiano il reato di devastazione e saccheggio, che prevede pene fino a 15 anni. Ecco, se equipariamo, vorrei spendere due parole su questo reato incredibile, esagerato, insomma, che fa rischiare ai compagni appunto una quindicina d'anni per dei reati che comportano danni materiali e non sicuramente danni fisici alle persone. Ecco, tu quando attacchi una banca o fai delle scritte o ribalti cassonetti per il potere, insomma, è devastazione e saccheggio. Noi potremmo declinare questo termine di devastazione nel senso che la devastazione vera è la precarietà che queste fasce giovanili subiscono e l'interinalità dei lavori a singhiozzo, dei lavori intermittenti, come vengono definiti, nei quali vengono devastate le vite delle persone, perciò ecco la devastazione vera alla quale sicuramente la manifestazione di Milano ha manifestato una rabbia incontenibile, una rabbia della base giovanile che vive e soffre sulla propria pelle queste politiche precarie, queste politiche di non avere futuro, di non avere prospettive occupazionali, ecco che poi rispetto alla devastazione delle vite si stupiscono se viene ribaltato qualche cassonetto, viene incendiata qualche banca o si producono dei danni materiali al capitale che comunque non riguardano la sfera fisica, la sfera umana delle persone, che quella appunto la devastazione, come dicevo, come penso di interpretare un po' il sentimento comune di quelli che vivono la precarietà, di quelli che soffrono l'insicurezza, insomma, della vita. Poi nel saccheggio, voglio dire, per equiparare appunto questa imputazione di saccheggio, è molto più grave il saccheggio che l'Expo ha fatto delle risorse pubbliche, nel senso che le inchieste, anche le ultime, adesso non ho aggiornamenti, ma mi diceva appunto una compagna che già anche ieri è partita un'altra inchiesta per tangenti, ruberie e quant'altro, perciò ecco, che il saccheggio che potremmo declinarlo verso il potere è quello dei soldi che noi, tutti noi, paghiamo come tasse. Ecco, perciò capiamo bene che i metri di misura rispetto a delle pene di 15 anni, insomma, 15 anni li potremmo dare ai mafiosi, ai politici che hanno messo in piedi questa truffa dell'Expo, questa vetrina capitalista. Vabbè, detto questo, andiamo a leggere dalla stampa che ci dà degli aggiornamenti appunto sulle posizioni giudiziarie e inquisitrici dei compagni fermati. Allora l'articolo della stampa dice, loro dicono abbiamo manifestato pacificamente, il GIP di Milano, Donatella Banci, Buonamici, ha convalidato i 5 arresti, respingono le accuse anche i francesi presi a Genova. Restano in carcere tutte e 5 le persone arrestate in flagranza di reato dopo il corteo del 1 maggio a Milano. Il GIP Donatella Banci Buonamici ha infatti convalidato l'arresto per Anita Garola, Mirko Leone, Davide Pasquale, Heidi Panzetta e Jacopo Piva. Ai cinque viene contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso di armi improprie e dal lancio di oggetti. Dal numero dei partecipanti durante gli interrogatori di oggi hanno respinto gli addebiti. Davide Pasquale, elettricista precario con precedenti per danneggiamenti, ha sostenuto di aver raccolto da terra un bullone e di averlo poi lanciato nuovamente sull'asfalto. Nega di aver preso parte ai danneggiamenti. Anche Mirko Leone e Jacopo Piva sono dissociati dalle violenze. Piva, commesso in un negozio di scarpe, ha contestato di essere la stessa persona riconosciuta dalla polizia che ha capovolto alcuni cassonetti e lanciato alcuni oggetti. Per quanto riguarda la mascherina trovata sul suo zaino, ha parlato di una banale maschera da ciclista, motociclista, che usa ogni giorno per spostarsi in bici. Heidi Panzetta, barista precaria, con qualche piccolo precedente risalente alla fine degli anni 90, ha respinto l'accusa di aver resistito all'arresto brandendo un bastone contro le forze dell'ordine. Completamente diverso il parere del PM Paolo Basilone, secondo il quale quella messa in atto da alcuni manifestanti è stata una violenza collettiva contro le forze dell'ordine e hanno agito in un contesto di devastazione collettiva con attività violente e pericolose, mettendo a rischio anche l'incolumità dei cittadini presenti nelle strade. Non solo, uno degli arrestati ha gettato un grosso blocco di cemento delle dimensioni di 10x15 che ha sfiorato il casco di un agente in servizio, mentre le due donne, Heidi Panzetta e Anita Garola, prima di essere bloccate sono state fermate una prima volta e aiutate a liberarsi da alcuni antagonisti che hanno sferrato calci e colpi di bastone contro il vicequestore Antonio D'Urso. L'attività d'inchiesta intanto continua e una quantità di filmati senza equivalenti potrebbe aiutare gli investigatori coordinati dalla Procura di Milano a individuare i responsabili dei disordini. In queste ore si stanno analizzando le numerose immagini girate da media, forze dell'ordine, cittadini e telecamere presenti nel percorso del corteo. Denunciati finora sono oltre una trentina di varia nazionalità. Il PN al lavoro, Maurizio Romanelli, capo dell'antiterrorismo, guarda caso, casualità, e Pietro Basilone, chiederanno anche la collaborazione delle autorità giudiziarie dei paesi da cui provengono alcuni denunciati per costruire anche il contesto in cui è maturato l'attacco dei Black Bloc. Si cerca anche di capire il ruolo avuto dagli antagonisti milanesi nel colpire, nel coprire o comunque facilitare l'azione violenta. Ecco, adesso è arrivata la mia compagna di conduzione, vi lascio uno stacco musicale, cercheremo di programmarci le interviste che avevamo annunciato.
Battersi e morire e non credere a chi dice. chiare d'Argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. Che dice
venceremos adelante con victoria o muerte, venceremos adelante con victoria o muerte.
C'è, se vai ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva?
Eccoci, allora sono le 10 e 19 minuti qui in diretta su Radiazione e siamo in collegamento con una compagna, con un insegnante di scuola media secondaria. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
E ti chiamiamo quindi dal corteo qui a Padova e vorremmo sapere un po' qui ai microfoni di Radiazione come sta andando, com'è la partecipazione.
Sì, allora inizialmente sembrava troppo numerosa, invece via via che il corteo si sviluppa ha sempre maggior adesione, insomma, da parte. Ci sono studenti, la maggior parte sono studenti, anche universitari, ci sono forze politiche e ci sono anche diversi insegnanti, una buona rappresentanza di insegnanti, soprattutto delle scuole superiori. E le motivazioni, beh, è importante intanto che uno si sia deciso di convocare uno sciopero anche a Padova, un corteo anche a Padova, in quanto le più importanti sigle sindacali che oggi si hanno convocato questo sciopero unitariamente dopo 7 anni, avevano convocato dei cortei nelle principali città del nord e del centro Italia, e a questo si è aggiunta appunto la manifestazione di Padova, che ci stava perché molti avevano poche possibilità di andare a Milano, che era quella del nord, e quindi sono scesi in piazza a Padova. E le parole d'ordine di questo corteo sono molto chiare: no al disegno di legge Giannini Renzi, che sarà discusso, che è in ballo, diciamo, nel mese di maggio, e che pone fondamentalmente delle questioni che il governo Berlusconi aveva solamente, con la sua ministra, aveva solamente accennato, e che fondamentalmente vogliono dare una spallata definitiva al concetto di scuola pubblica, ma inserendo sempre più finanziamenti privati e una concezione autoritaria all'interno della scuola. Fondamentalmente le questioni centrali sono tre: La prima riguarda il corpo docente. Questo disegno di legge vuole fatto eliminare l'autonomia di insegnamento, cosa che tra l'altro viene sancita nella Costituzione italiana, visto che tutti si riempiono la bocca di questa parola, e libertà di insegnamento che consente ad ogni singolo docente di gestire il proprio programma nella misura che gli consente anche la classe che ha di fronte. E invece questo disegno di legge vuole fondamentalmente istituire la figura del preside manager o preside sindaco, come l'ha definito lo stesso Renzi, che avrà, potrà avere poteri molto più ampi nel fondamentalmente decidere quali insegnanti assumere all'interno del proprio corpo docente attraverso un albo regionale e funzionale appunto alla sua struttura scolastica. Ovviamente il tutto è molto vago, per lasciare la vaghezza in questo caso serve proprio per lasciare poi la possibilità di interpretare da parte dei dirigenti come applicare questo tipo di novità, la chiamano riforma ma in realtà è una svolta veramente autoritaria. Quindi questo significa molti meno poteri ai collegi docenti che già negli anni sono stati privati di molte loro competenze, e significa appunto rendere ricattabili gli insegnanti, perché un insegnante cercherà per farsi diciamo piacere dal dirigente di turno, cercherà fondamentalmente di assecondarne le necessità e i bisogni. Questo a scapito ovviamente della qualità dell'insegnamento, dei ragazzi, perché poi sono le classi sono le cose più importanti. Ora ci sono anche molti studenti che stanno intervenendo dal loro punto di vista, perché questa riforma attacca anche la qualità dell'apprendimento da parte dei ragazzi, degli alunni, perché fondamentalmente soprattutto negli istituti tecnici e professionali nel triennio vengono raddoppiate le ore di tirocinio nelle aziende, praticamente viene raddoppiato il lavoro gratuito, e sappiamo come in questi giorni questo discorso del lavoro volontario, del lavoro gratuito, sta prendendo molto piede in Italia.
Assolutamente.
Vedere come è stato, come lo stanno utilizzando in questi giorni all'Expo e come lo hanno utilizzato in maniera reazionaria per ripulire Milano, per ripulire Milano da quello che è accaduto il 1° maggio, insomma, proprio in maniera strumentale, come utilizzare i giovani contro un sacrosanto invece bisogno di esprimere la propria rabbia rispetto a quello che sta succedendo.
Certo, ti chiederei anche un po' quali sono un pochino i numeri anche di questo corteo.
Scusami,
non
com'è la composizione? Corteo?
Sì.
Allora, io in questo momento mi sono un po' defilata perché altrimenti non sento niente.
Sì, infatti
comunque,
sentivamo gli
studenti.
Slogan di sottofondo.
Sì, adesso c'è la musica, comunque c'è uno striscione dell'Unione degli Studenti, ci sono i COBAS, ci sono, adesso un attimo che raggiungo, ci sono anche le bandiere del NOTAV, quindi insomma è una situazione abbastanza composita. La striscione degli studenti, un attimo che mi sto avvicinando, dai luoghi di sapere a palestre di precarietà, no la buona scuola, università. E questo è lo striscione degli studenti ricercatori dell'università, che come ho detto prima ha partecipato al corteo.
Sì, difatti.
L'altro punto. Adesso però non sento niente, mi defilo di nuovo un attimo.
Sì,
solo
ti aspettiamo. Difatti rispetto alla buona scuola c'è da dire che si parla anche di buona università, e difatti tra poco ci metteremo anche in collegamento con uno studente a Firenze per sapere anche lì come sta andando il corteo. Ora
sì,
ci
certo.
Senti?
Come? Ah,
ci
la
senti?
Di supplenti, dici tu. Sì, adesso ti sento. L'ultima cosa che volevo dire, pronto?
Sì, ti sentiamo.
Ecco, era in merito a questo piano delle assunzioni che è stato sbandierato come la grande novità del governo Renzi, che finalmente toglierà le supplenze nelle scuole. Allora, questa è stata ed è tuttora una manovra assolutamente di pura propaganda, perché già gli insegnanti precari sono stati diminuiti rispetto al piano di assunzione che era stato preventivato, perché da 150.000 ne assumeranno 100.000. Ma in quali condizioni li assumeranno? fondamentalmente andranno a coprire tutti i buchi che ci sono nella scuola, ma non con contratti che attualmente tra l'altro sono bloccati, che quindi bloccano anche la progressione di carriera e bloccano anche gli scatti di stipendio, ma andrebbero di fatto a costituire una nuova, tra virgolette, forza lavoro precaria all'interno della scuola, con orari di lavoro assolutamente inferiori ai quelli tradizionali, diciamo, e con soprattutto il ricatto della mobilità, sempre secondo i bisogni delle singole scuole e con l'impossibilità pure di rifiutarsi di spostarsi anche di provincia. Quindi questo significa la creazione di una nuova, di un nuovo corpo precario all'interno del corpo docente della scuola. E, dopodiché, insomma, questa questione delle assunzioni, appunto tanto sbandierate, in realtà si sta riducendo e in più stanno tenendo fuori da questo piano tutti coloro, e sono circa 161.000, tutti coloro che non fanno parte dei criteri con i quali Renzi vuole assumere i precari, ovvero le graduatorie ad esaurimento e i concorsi. Tutti coloro che sono diventati insegnanti con i corsi abilitanti, con le SIS, con tutte che poi sono stati sospesi nel 2007, ecco, tutti coloro che sono rientrati all'interno di queste categorie sono automaticamente esclusi. E quindi c'è un'arbitrarietà anche in questo, che di certo non ha nulla a che fare con il merito tanto sbandierato da questo governo, di cui si riempie tanto la bocca. Non ha assolutamente nulla a che vedere. Ecco, quindi noi siamo qui per opporci a questa ennesima manovra che non è riuscita a Berlusconi e alla sua ministra, e che spero non riesca nemmeno a questo governo ciarlatano e dannoso per il paese.
Certo, io ti ringrazio molto per il collegamento, perché hai toccato in maniera sintetica tutta una serie di punti molto importanti. Se poi ci saranno degli aggiornamenti sempre dal corteo di Padova, ci possiamo risentire. Io ricordo agli ascoltatori che il nostro numero è sempre il 388-4292-504 per intervenire, e quindi ci possiamo sentire anche dopo, tanto la rassegna oggi andrà avanti fino alle 11.30.
Certo, grazie mille intanto, grazie per il collegamento, buona giornata.
Ciao, ciao. Grazie. We'll be right back. Ed eccoci, allora, sono le 10 e 32 minuti qui in diretta su radiazione.info e dopo esserci messi in collegamento con i cortei da Catania e da Padova, passiamo adesso alla situazione a Firenze e siamo infatti in collegamento con una compagna dal corteo. Ciao e grazie del collegamento intanto.
Ciao, grazie a voi. Siamo stati in piazza oggi a Firenze aderendo con uno spezzone studentesco al corteo lanciato dal Cobas Scuola. I muri sono alti per essere il 5 maggio, siamo molto positivi su questo corteo e oggi siamo in piazza insieme ai Cobas in questa data molto vicina a quella delle prove in balzi, perché vogliamo lanciare un messaggio su queste prove collegandolo a tutto il discorso che abbiamo fatto fin dai primi giorni di ottobre contro la riforma della buona scuola. Noi ci opponiamo a una scuola di questo tipo, a una scuola che non è più una scuola ma è solo un'azienda dove gli studenti diventano merce e le prove in basi ne sono l'emblema. Sono delle prove che ti valutano non come persona ma come una macchinetta che possa rispondere a dei test a crocette. E, per questo ci è sembrato molto importante scendere in piazza oggi anche per rilanciare il boicottaggio delle scuole che si terranno la settimana prossima.
Sì, ti chiederei come sono un po', com'è la composizione, come sono i numeri lì a Firenze di questo corteo, visto che, come dicevamo anche prima ai nostri microfoni, di fatto le sigle sindacali hanno lanciato delle mobilitazioni solo in determinate città, ma abbiamo visto che fortunatamente in più città sono stati organizzati anche dei cortei in maniera, tra virgolette, più spontanea.
Sì. Infatti oggi noi siamo comunque una realtà studentesca aggregata ai sindacati, abbiamo lanciato un corteo in alternativa a quello proposto alle studentesche sindacali che era quello di recarsi a Roma e siamo tanti, siamo circa 2000 e l'affluenza è grande anche perché la maggior parte delle scuole sono rimaste chiuse in quanto appunto anche l'affluenza allo sciopero è stata veramente grande.
E quanto, più di 2000 persone è sicuramente una cifra importante, visto che, come dicevamo, l'indicazione delle sigle sindacali era quella di dirigersi verso Milano o verso Roma.
Sì.
E la composizione del corteo com'è? Noi prima, mettendoci in collegamento qui a Padova, abbiamo visto che di fatto c'erano molti studenti e molti lavoratori, che pensiamo sia anche la sinergia giusta per questo tipo di mobilitazioni.
Sì, infatti c'è una grande partecipazione da entrambi i lati, troviamo da parte dei professori, ci sono sia appunto le sigle sindacali di base del COBAS, ma ci sono anche associazioni e professori che sono venuti, diciamo, sciolti da qualsiasi sigla. Da parte degli studenti c'è una grande partecipazione, il corteo è a maggioranza studentessa, sono venuti da tutte le scuole, anche da quelle che di solito sono meno attive, e quindi siamo molto positivi sull'esito di questa giornata.
Bene, e di fatto quindi una situazione insomma positiva anche a Firenze, che sicuramente è anche un po' più eterogenea, più grande anche rispetto alla nostra città, ma vediamo che in piccolo appunto anche qui a Padova abbiamo per l'appunto gli studenti e gli insegnanti e i lavoratori che manifestano assieme, quindi non possiamo che esserne contenti. Io ti ringrazio per l'aggiornamento, per il collegamento. Se non ci sono altre cose da dire, eventualmente ci possiamo sentire anche più tardi per ulteriori aggiornamenti con gli ascoltatori.
Bene, grazie a voi e sì, ci possiamo sentire più tardi. Grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ma è un cucciolo di radio. Radiazione.
Hope is the bedrock of this nation. suggest that we take
anti-statists'
advice and give up on hope and listen instead to voices from below, voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi e messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge, la vita è una galera, etiope pecora nera, né essere eremita, né a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili, contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hai che luciano? Hai che luciano?
Feeling like you're getting ripped off every day, said you gotta watch the hustle in a critical way, when it's big business bestiality, baby. You up and roll you over, hey, slap your mother and eat your brother, all in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it, but yes we can. It's like just say no, said you change what you know, popular votes from below, it don't feel good and it don't feel right, got you staying up late night putting stress in your life, as to see me thieves like them I can't be, so I made the decision we can make a choice, antagonista vita, antagonista vita life.
Che vamo a te? Hai che luce? Hai che luce?
For Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, 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 anger to action. Ascolta Radiazione.
E allora eccoci, sono le 10:40 minuti qui in diretta su radiazione.info, oggi 5 maggio, giornata di sciopero generale della scuola contro la buona scuola di Renzi, Giannini e anche per il boicottaggio delle prove Invalsi, cosa di cui magari parleremo anche dopo assieme ad una compagna insegnante precaria di Firenze. Difatti finora, come vi sarete accorti, abbiamo fatto un collegamento con Catania, con Padova e con una studentessa di Firenze, ma dopo tra 15 minuti circa torneremo proprio in collegamento da Firenze parlando con un'insegnante precaria che avrà senz'altro modo anche di contestualizzare proprio dal punto di vista dei lavoratori cosa significa la buona scuola di Renzi. Aspetti che sono stati già trattati prima sinteticamente durante l'intervento da Padova, ma cercheremo proprio di andare ulteriormente in approfondimento. Io quindi lascio la parola anche al co-conduttore in maniera tale durante questi 15 minuti di riprendere la cronaca nazionale e ci risentiamo quindi con gli aggiornamenti da Firenze tra circa 15 minuti.
Ecco, sì, volevo continuare un po' quello che abbiamo accennato prima, perciò gli arresti, le operazioni appunto che sono avvenute insomma da parte della polizia contro i manifestanti, sia gli arresti, insomma, e qui da informazione ci segnalano che un compagno disabile su una carrozzina che è sempre presente a tutte le manifestazioni ed è in prima fila nei cortei ed era in piazza appunto anche a Milano il 1° maggio, ecco, gli è successo un episodio rispetto al quale questo articolo riporta. Allora andiamo a leggere. Milano, 1° maggio, No Expo, informazioni sull'Ello Valitutti. Note a margine, il corteo No Expo del 1° maggio a Milano. Uno dei redattori del progetto editoriale di Croce Nera, Lello Valitutti, sul finire del corteo No Expo del 1° maggio, si è trovato isolato dal resto dei compagni in coda alla manifestazione. Lello ritiene importante far sapere che in questa occasione due poliziotti in borghese lo hanno avvicinato colpendolo alla testa e proferendo minacce di morte. Lo sappiamo chi sei, verremo a trovarti a casa, ti facciamo saltare le cervella, eccetera, eccetera. Ed invitando i poliziotti in divisa presenti a fermarlo. Fatto non avvenuto, visto che Lello circola su di un'ingombrante carrozzella elettrica, cosa che possiamo immaginare, oltre alle difficoltà logistiche ad effettuare un simile fermo, provocherebbe qualche danno di immagine ai solerti tutori dell'ordine. Lello, in innumerevoli anni di lotta anarchica, non si è mai fatto intimidire da provocazioni e prevaricazioni sbirresche, a partire dal lontano 1969 a Milano, negli scioperi della fame e nelle carcerazioni subite in Italia per la partecipazione ad azione rivoluzionaria, nonché innumerevoli fermi ed arresti in esperienze di lotta in America Latina. Non saranno due guardie in borghese a fermarlo ora. Lontani da qualsivoglia vittimismo, riteniamo comunque importante far circolare questa notizia ed invitiamo chi abbia notizia di queste o simili sgradite avance di inviarcele e comunque farle circolare, foto comprese, che le facce delle merde è meglio memorizzarle subito. Ecco, su questa ulteriore aggiunta, diciamo, ai fatti del 1° maggio, sì, vi lascio uno stacco musicale e riprenderemo a breve la rassegna, continuando con i collegamenti nazionali. Quando sono le 10.46, sempre in attesa di ripristinare i collegamenti a Firenze e poi anche a Milano, avverranno varie interviste appunto a chi sta lottando nelle piazze. Sempre continuando a parlare del 1° maggio, volevo leggere un contributo che ci viene dai compagni del Giambellino, dai compagni di Autonomia Diffusa. Questo documento appunto che contestualizza quanto è successo a Milano il 1° maggio, appunto, è un contributo da parte dei compagni milanesi. Il titolo è L'Expo e l'Internazionale senza nome. L'esposizione universale, come dice la parola stessa, ha una vocazione globale, espone lo stato del mondo dal punto di vista del capitalismo. Tutto quello che accade attorno al suo evento ha dunque buone possibilità di raggiungere un identico piano di visibilità e di consistenza. Circa due secoli fa a Londra, nei suoi passaggi, si tenne battesimo la costituzione della Prima Internazionale, tanto per dire. Un movimento che ha ambizione di essere all'altezza del suo tempo e obbligato in questo senso a confrontarsi con quello che è lo stato del mondo dal punto di vista della rivolta e a esporne a sua volta la consistenza. Il Flick, un giornalista del Manifesto, a un certo punto se ne rende conto che la rivolta milanese risuona con una certa prassi comune a tutti gli appuntamenti significativi che negli ultimi tempi hanno attraversato l'Europa e cerca disperatamente di dissociarsene, invitando tutte le realtà di movimento a fare altrettanto. Ma la verità è che se è facile e comodo dissociarsi da una manifestazione, è molto più difficile farlo con la realtà. Anche da qui viene tutto l'interismo che scorre a fiotti sui giornali e sui social media e che sospettiamo frantumi la serenità di molte collettività politiche in questi giorni. Fortunatamente vi sono altrettanti compagni e compagne che invece di rimuovere il reale cercano di starci dentro e come minimo di ragionarci su. Per anni, guardando a quello che accadeva in altri paesi d'Europa e nel mondo, molti di quelli che oggi si indignano chiedevano con sconforto come mai in Italia non scoppiasse una rivolta contro la bulimia del potere capitalistico. Adesso che è arrivata, sperano che la polizia e la magistratura, corroborata da fantasmatici servizi d'ordine, la faccia scomparire al più presto, esponendo così la tradizionale vigliaccheria della toria della sinistra nostrana. È una banalità oggi dire che qualsiasi gesto politico è obbligato a confrontarsi con lo spettacolo. Meno scontato è assumerlo come uno dei piani del conflitto, come uno dei suoi terreni più aspri. Ogni rivolta contemporanea deve simultaneamente agire su più livelli di percezione, deve creare le proprie immagini ed istituire quelle nemiche. Con ragione Bifo scrive che se non fosse stato per l'azione dei teppisti, l'atmosfera sarebbe stata satura delle immagini trionfaliste del governo e dei suoi lacchè, e per questo gli è grato. O qualcuno pensa che davvero televisioni e giornali avrebbero dedicato più di un trafiletto a una pacifica marcetta di protesta per i diritti e la democrazia? A noi pare, in ogni caso, che coloro che nel movimento si lamentano e magari accusano i teppisti di creare la visibilità mediatica a ogni costo, lo facciamo perché speravamo di averla, lo facciano perché sperano di averla loro. A costoro non possiamo che suggerire anche le immagini si conquistano a spinta. La rivolta milanese si iscrive in una costellazione che per quanto riguarda l'Europa ha cominciato a formarsi immediatamente dopo il riflusso del movimento delle Acampadas. Una volta terminata la storia degli indignados e delle piazze occupate, molti hanno scelto di organizzarsi nei quartieri, nelle metropoli, di creare delle nuove basi per vivere e lottare, cercando di far esistere materialmente quel comune di cui tanto si è parlato negli ultimi anni. Ci si è cominciato a difendere. La rivolta di Gamonal contro la gentrificazione, poi la resistenza a Barcellona contro lo sgombero del Cavies, l'ondata di Meutes all'indomani dell'assassinio di Rémi Frais in Francia, ucciso dalla polizia mentre con altri difendeva dei terreni contro le solite grandi opere, l'organizzazione in molte città italiane di reti di mutuo soccorso contro gli sfratti. Queste lotte comunicano tra loro. Poi si è passato al contrattacco, logicamente agito sul piano europeo. La freccia distruttiva che ha attraversato Francoforte il giorno dell'inaugurazione della BCE, poi quella di Milano per quella dell'Expo, fa parte di questo movimento che ad oggi è l'unica ipotesi di movimento rivoluzionario presente in Europa. Evitiamo che anche in buona fede non riesce a vedere una strategia politica nella sequenza dei riot europei a decentrarsi e a cercare di guardare quello che accade da qualche angolo visuale, da qualche parziale punto di vista. Crediamo che molte cose gli appariranno più chiare. A differenza di quanto si dice in giro a proposito della poca comprensibilità delle pratiche, presumiamo che a chi la crisi l'ha pagata per davvero, il tutto sia stato così tanto comprensibile da non aver bisogno dei sottotitoli. Con tutta evidenza si tratta di un tentativo di ritorcere la crisi contro se stessa, di iniziare a far pagare caro, coloro che negli scorsi anni si sono organizzati per devastare le vite di milioni di persone, di impedire che i festeggiamenti di governi e padroni suggellassero il compimento della loro missione e di riaprire la questione. E la questione da riaprire è quella rivoluzionaria. Sono lotte, i conflitti, le insurrezioni che producono il popolo che manca e non il contrario. Probabilmente bisogna rovesciare il punto di vista anche rispetto alle dinamiche di ciò che è avvenuto a Milano e smetterla di pensare solamente a come è stato organizzato il dispositivo dell'ordine pubblico. La rivolta ha creato e praticato i suoi obiettivi, tra i quali certamente vi era la ridefinizione dell'arredo urbano, ma anche quello di tenere a distanza la polizia, e si è organizzata conseguentemente. Chiunque guardi un po' di attenzione le decine di video in circolazione può rendersi facilmente conto della tattica rigorosamente asimmetrica praticata dai rivoltosi. E crediamo che molti acconsentiranno che seppure le auto incendiate non sono dei grandi obiettivi da praticare, sono preferibili alle decine di teste spaccate che avrebbe provocato un impatto frontale. Che un uso determinato della forza riesca ad evitare il massacro dall'altra parte è una vecchia regola, ben conosciuta dai movimenti autonomi del passato. La rivolta, quando arriva, mette in crisi il legame sociale, quello che lo Stato vieta di sciogliere, e porta le identità politiche e sociali a un punto di indistinzione. Non esiste un soggetto sociale di riferimento dalla rivolta a tutti, violenti o non violenti, vengono interpellati dall'interruzione che essa imprime nel tempo e nello spazio. Le pratiche sono un invito rivolto a chiunque a prendere posizione. Ora a noi pare che allo stato attuale delle cose in Europa vi siano solamente due possibilità a questo proposito. O si pensa che bisogna puntare al governo e l'ipotesi Podemos, Syriza, oppure che valga la pena tentare una diversa verticalizzazione delle lotte, cioè organizzarle in un movimento rivoluzionario. Le due possibilità non sono compatibili e a ben guardare nemmeno alternative tra loro, sono nemiche. Per questo, ancora una volta, l'ostacolo più ingombrante che i rivoluzionari si trovano davanti è il ceto politico della sinistra dentro e fuori dal movimento. Per il momento molti tacciono, chi per imbarazzo, chi per calcolo. La battaglia è appena cominciata.
allora sono le 10:59 minuti, ora normalmente la rassegna andrebbe a finire, ma come vi abbiamo preannunciato prima, proseguiremo fino alle 11:40 in maniera tale da metterci in collegamento anche con un'altra insegnante a Firenze, con un'insegnante precaria, e quindi sentiremo proprio da lei cosa cambia soprattutto per i lavoratori precari. Una specifica infatti riguarda il fatto che avevamo contattato anche un insegnante invece per così dire di ruolo qui a Padova, quindi contattare anche una docente precaria da diversi anni ci permette anche di